Buongiorno a tutti, partiamo con questo consiglio comunale, iniziamo con l'appello. Lorenzini Luigino, presente. Aprone Francesca, sta arrivando, è in arrivo. Cattai Vanessa, assente giustificata. Cristoforetti Gigliola, presente. De Michei Stefano, presente. De Rossi Gabriele, assente giustificato. Gatti Stefano, presente. Giorgi Angelo, presente. Marasca Gianni, presente. Martinelli Mauro, presente. Mattei Giuliano, presente. Mondini Sergio, assente giustificato. Parmesan Stefano, presente. Saiani Gianni, presente. Sega Daniele, presente. Speziosi Michela, presente. Zembri Gianfranco, presente. 13 presenti e 4 assenti. Gli scrutatori sono entrambi presenti, Marasca Gianni e Martinelli Mauro. Benissimo. Allora, iniziamo questo consiglio comunale. Io non ho comunicazioni, quindi passo direttamente comunque la parola al sindaco. Prego, sindaco.
Allora, intanto buongiorno a tutti. Diciamo che come comunicazione è la giornata più importante. Io lo ritengo sempre la giornata del bilancio, perché è lo strumento che il Consiglio Comunale poi nell'approvarlo dà il via, diciamo, a tutti i nostri servizi. Ecco. Io mi sono scritto alcune cosette anche perché è sempre emozionante, anche se è 20 anni che sono qua dentro, no? Ecco, però è sempre emozionante per me, vuol dire che probabilmente qualcosa deve darmi ancora questo comune. Finché non mi chiedo, magari può darsi che qualcosina deve darmi ancora, no? Ecco, allora, oggi è una giornata importante per il nostro comune e per la nostra comunità. Intanto presentiamo la nota di aggiornamento allora io non ho da dire altro, e buon consiglio, grazie. Okay. Sì.
Grazie vice sindaco. Allora io direi che possiamo partire col primo punto all'ordine del giorno: imposta immobiliare semplice INIS, approvazione aliquote, detrazioni, deduzioni, anno di imposta 2024. Relazione per noi l'assessore Speziosi. Prego.
Buongiorno a tutti. E il primo punto appunto dell'ordine del giorno riguarda l'imposta immobiliare semplice INIS. E, come ogni anno, in occasione del bilancio provvisionale, la prima cosa che dobbiamo fare è andare ad approvare l'imposta immobiliare, approvare le aliquote, le detrazioni e le deduzioni per l'anno 2024. Con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2024, sottoscritto il 7 luglio 2023 e confermato dalla legge provinciale 9 in data 8 agosto, sono state prorogate fino a tutto l'anno d'imposta 2024 alcune norme transitorie relative alle aliquote agevolate, già previste a decorrere dall'anno d'imposta 2016. Praticamente il protocollo di finanza locale prevedeva delle tariffe dal 2016 fino al 2024. Quindi si prende atto che tutte le aliquote standard fissate a valere per l'anno 2023, che sono riportate in una tabella riepilogativa all'interno della delibera, dove mostrano l'aliquota, la detrazione d'imposta e l'eventuale deduzione di rendita, sono praticamente riconfermate in pari a quelle previste per l'anno 2023. noi come amministrazione abbiamo, comunale, abbiamo l'obiettivo di garantire le condizioni strutturali favorevoli allo sviluppo economico della comunità e quindi si intende confermare tutte quelle misure che ci consente la legge di mettere in atto per cercare di contenere al massimo la pressione fiscale sulle attività economiche e preservare l'economia delle nostre famiglie. Quindi andiamo a confermare i parametri previsti dalla provincia. Visti i protocolli in materia di finanza locale appunto a valere tra 2016 e 2024, si ha la conferma di tutte quelle tariffe, di tutte quelle agevolazioni che riguardano in particolare l'abitazione principale e tutte le fattispecie e le loro pertinenze e anche a tutte quelle agevolazioni riguardanti i fabbricati produttivi. Queste agevolazioni vanno applicate con questa delibera, vanno ad essere confermate per tutto l'anno d'imposta 2024 e quindi anche una scelta strategica e di sostegno, andare a riconfermare sia a favore delle attività produttive che delle famiglie una riconferma di quello che è già stato previsto anche negli anni precedenti, come è stato fatto nel 2023, avendo comunque l'impegno da parte dei comuni di essere comunque sostenuti dalla provincia, in quanto è riconosciuto dalla provincia un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni previste dal protocollo d'intesa, come è sempre stato detto in questi anni. L'obiettivo di gettito per l'anno 2024, per quanto riguarda il nostro comune, è di 2.640.000 euro. Quest'anno non si porta in approvazione il regolamento comunale in materia di IMIS, in quanto non ci sono variazioni e quindi rimane in vigore l'ultimo regolamento modificato con delibera consigliare l'anno scorso, la delibera consigliare numero 1 in data 15 febbraio 2023. Quindi sì, in conclusione insomma andiamo a riconfermare tutte le aliquote, le detrazioni e le deduzioni d'imposta che erano previste per l'anno 2023 anche per il 2024. Se avete domande siamo a disposizione.
Grazie Assessore Speziosi. Apriamo la discussione. C'è qualche intervento in merito? Prego, consigliere Parmesan.
Eccoci. Allora, la domanda, ad esempio, sulla convocazione compare questa nota riguardante un'eventuale situazione di incompatibilità per il punto 1 sulla convocazione del punto del giorno, cioè qualora per la trattazione del punto 1 all'ordine del giorno sussista una personale situazione di incompatibilità, il consigliere interessato dovrà astenersi dalla trattazione. È un refuso dal... Ok. Se può ripetere anche il microfono per cortesia, visto che comunque...
Sì, si tratta senz'altro di un refuso. Lascio la parola al segretario.
Quando si discuteva di variante, non incide nulla sulla legittimità della seduta, nulla sulla legittimità degli atti che siete chiamati ad approvare, si tratta di prendere atto della fallacia dell'uomo che io non ho controllato, perché non controllo quasi più nulla, adesso vi ho meccanizzato un po' tutto. Paolo Baroni probabilmente nel fare l'ordine del giorno ha preso l'ultimo e si è dimenticato di cancellare quella frase.
Grazie, segretario. Prego, consigliere Parra.
Grazie, no, anche perché appunto siccome non era stato detto nulla in fase di capigruppo, insomma, quando abbiamo visto arrivare la convocazione comunque ci siamo posti la domanda, quindi grazie per la risposta. Mi pare anche che sia stata presa come un attacco, non lo era, era proprio una domanda secondo me più che legittima. E riguardo invece all'INIS e alle aliquote, insomma, e una domanda che volevo porre era, allora, queste agevolazioni ci sono dal 2016, penso a livello provinciale, giusto? Noi non facciamo altro che recepire quelle che sono le proposte provinciali, corretto, ok? Volevo capire se effettivamente queste agevolazioni, se voi avete evidenza che queste agevolazioni funzionano oppure no all'interno del nostro territorio per quanto riguarda le attività commerciali. Chiaramente l'INIS va a influire tanto sulle famiglie, ma poi chiaramente anche sulle attività commerciali. E, insieme alla Tari, insomma, sono quelle due tariffe che poi vanno effettivamente a incidere anche sulle attività che possono aprire nuove sul territorio. Siccome comunque noi puntiamo molto, anche poi vedremo nel dubbio, sulla formazione di un nuovo tessuto anche commerciale o comunque sul sostegno di quello già esistente, volevo capire se se avete fatto degli studi o se comunque esiste una visibilità sull'effettiva su quanto effettivamente funzionano queste agevolazioni, quante aziende hanno aperto e quante hanno chiuso, ad esempio, non dico da quando ci sono queste agevolazioni, perché chiaramente non sono l'unico punto che incide, no? C'è stato il Covid in mezzo, per cui sappiamo tutti qual è stato l'effetto, però ad esempio già nel 2023 sappiamo che alcune realtà anche molto importanti, insomma, del nostro territorio hanno chiuso, non per motivi chiaramente prettamente economici, ma per raggiunta età pensionabile, diciamo. Però c'è il dubbio, no, del effettivamente come mai è così difficile aprire una nuova attività sul nostro territorio di questi tempi. Chiaramente non sono tutte motivazioni imputabili al comune, e su questo chiaramente c'è una cosa che va detta, però siccome effettivamente noi stiamo andando qui a votare delle agevolazioni anche a sostegno di questa attività, mi chiedevo se appunto sono stati fatti dei sondaggi con eventuali persone interessate ad aprire attività o appunto i commercianti che già un'attività hanno aperta, dei sondaggi per capire quali sono le difficoltà principali che loro affrontano riguardante la loro attività commerciale, appunto sia il sei in essere o in prospettiva, e effettivamente se queste agevolazioni servono a qualcosa e o se si potrebbe fare qualcosa di più, se loro hanno delle esigenze almeno sotto questo punto di vista. Grazie.
Grazie consigliere Parmesan. Prego, se si aspetta. Io entro nello specifico di quello che è riguarda l'INIS, e noi ovviamente abbiamo recepito tutto quello che è da protocollo d'intesa. Ovvio che quello che appunto viene dettato dalla provincia, ovvio che, come sapete, negli anni il comune ha anche il potere di decidere se prevedere delle agevolazioni aggiuntive rispetto a quelle dettate dalla provincia. Ovvio che questo comporta, come abbiamo fatto in altre occasioni, ovviamente di dover coprire il mancato gettito con dei mezzi di bilancio nostri, no? Quindi noi abbiamo noi con questa delibera recepiamo tutte quelle agevolazioni che poi, come ho detto prima, abbiamo un trasferimento compensativo da parte della provincia. In passato abbiamo previsto sia per quanto riguarda l'INIS sia per quanto riguarda la Tari un'agevolazione, uno sgravio per le attività che erano ricomprese all'interno del nostro centro studio, storico e dobbiamo essere sinceri, abbiamo avuto qualche esito positivo ma non l'esito sperato, e quindi anche perché insomma era un grosso sacrificio, un importante impegno di spesa da parte del comune, quindi abbiamo rivisto questa agevolazione. In particolare poi in questo frangente, in questo anno, non avevamo i mezzi per poter intervenire in questo senso, speriamo di poter fare delle agevolazioni nel momento in cui andiamo ad approvare le aliquote per quanto riguarda la Tari. Per quanto riguarda la situazione delle attività economiche insediate sul nostro territorio, io personalmente sono sempre dell'idea che al di là di quelle che sono le agevolazioni previste dal Comune, dal potere del Comune, di quello di prevedere qualche sgravio o altro, ovviamente sta nell'imprenditore avere le capacità per poter appunto avere anche capacità e coraggio di poter attivare sul territorio delle nuove attività. E non è di sicuro causa o colpa del Comune se non si riescono a portare avanti o ad aprire nuove attività. Noi abbiamo attivato, magari passo la parola poi all'assessore Aprone, che è lei che ha questa delega adesso, noi abbiamo attivato delle attività, dei progetti che sono mirati proprio ad attivare delle attività sul territorio, sono a stimolare, a cercare di coinvolgere, però ovvio deve essere l'imprenditore il primo che crede in quello che fa, in quello che porta avanti. E per quanto riguarda, faccio una parentesi, sul DUP viene elencata a livello provinciale una tabella dove viene fatto presente, viene messo in luce qual è il quadro delle attività economiche insediate sul territorio della provincia di Trento. Si può notare che le attività registrate nella provincia sono incrementate di qualcosina. Ovvio che poi se si ricade sul nostro territorio, ovviamente la cosa ha un'evidenza, un pelettino diverso, insomma. E quello che è alla nostra attenzione sicuramente è quello di cercare con l'applicazione della Tari di cercare di avere qualche accorgimento in più, però penso che non siano queste le motivazioni che possono spingere un imprenditore a arrivare ad ALA per investire o meno, per la riduzione di un'aliquota che alla fine possono sì fare la differenza, ma comunque possono fare la differenza, ma non sono secondo me determinanti. In ogni caso l'attenzione ce l'abbiamo posta in tutti questi anni verso l'attività, principalmente quella delle attività del centro storico, e l'abbiamo dimostrato sia con interventi mirati e sia con dei progetti che stiamo cercando di portare avanti, insomma, che sono attivi da tempo ma che si cerca di portare avanti, che magari mi spiega meglio Francesca, insomma.
Buongiorno a tutti. Due parole solo a completamento di quanto detto dalla collega, che in realtà è stata più che esplicativa. Sì, confermo che per quanto la delega mi abbia permesso di analizzare il fenomeno in tempi relativamente recenti, per cui sono ancora in fase di monitoraggio, diciamo, è chiaro che lo svuotamento commerciale del centro storico è un trend che investe tutte le città del Trentino, e anche il quadro nazionale conferma la difficoltà di insediarsi all'interno della città storica. Questo perché solitamente questi esercizi commerciali sono piccoli, quindi non abbiamo le strutture dei grandi centri commerciali, di conseguenza i volumi d'affari sono ridotti e la concorrenza soprattutto col mercato dell'e-commerce è qualcosa di fortemente invalidante. Questa è una delle motivazioni anche che ha spinto molti piccoli commercianti nostri oltre alla pressione fiscale, chiaramente, che in un periodo di crisi chiaramente morde di più, però ecco la grande concorrenza con i centri commerciali, e noi abbiamo vicino Rovereto che ha una grande espansione da questo punto di vista, no? E l'e-commerce, a cui bene o male la maggior parte della popolazione ricorre, chiaramente mette in crisi il piccolo commercio. Questo per dare un quadro di insieme. Per quello che invece riguarda l'impegno dell'amministrazione sul tema, oltre agli sgravi fiscali, è sicuramente degno di nota un laboratorio attivato con l'Unione Commercio, di cui ALA effettivamente è una delle protagoniste più importanti della Valle Agarina, è il laboratorio di rigenerazione urbana Fermenti. Attraverso quel laboratorio, il quale ha appena concluso diciamo, la fase e di monitoraggio, ma anche di contatto dei proprietari degli immobili sfitti e dei possibili interessati a un'eventuale apertura d'attività commerciale, ecco, in procinto di attivare una fase 2, il lavoro di Fermenti potrebbe essere effettivamente, non dico una chiave di volta, però insomma potrebbe dare dei risultati interessanti anche sul territorio. Io ho avuto i primi contatti con l'Unione Commercio, credo che ci siano i presupposti eventualmente per finalizzare meglio l'opera di rigenerazione urbana. Ho già in mente qualche idea da sottoporre all'Unione Commercio per provare un pochino a stimolare i commercianti locali. Farò a breve, il mese prossimo, partirà un monitoraggio specifico con gli operatori del settore, un tavolo di lavoro, e poi vedremo appunto se ponendo in essere iniziative che al di fuori e al di sopra degli sgravi fiscali, ma proprio in merito a una possibile nuova formula di applicazione di quelle che possono essere le regole del commercio all'interno del centro storico, magari si riesce ad essere più attrattivi. In ultimo, ma non ultimo, mi preme sottolineare una cosa. Un centro storico è attrattivo allorquando offre anche grandi possibilità da un punto di vista, come dire, del flusso di persone che lo frequentano. Vediamo fondamentale considerare che la prossima apertura del polo museale possa rappresentare in questo senso una delle chiavi di volta più importanti, ed è il motivo per cui vorrei fare un ragionamento proprio con i commercianti, perché ecco che nel momento in cui si portano flussi di persone all'interno del centro storico, è chiaro che poi quei flussi si fermano, o potenzialmente potrebbero fermarsi nel momento in cui un centro è vivo, attivo e commercialmente aperto, ecco, diciamo così. Quindi ci sono una serie di fattori rispetto ai quali l'amministrazione intende dare la massima attenzione. È chiaro, siamo in un momento, siamo in una fase di transizione, se vogliamo così, all'inizio di una fase nuova, rappresentata appunto dalle aperture del polo museali, però se noi riusciamo ad accompagnarla con un'attenzione a quello che può essere proprio questo punto, no? Quindi la riapertura, o comunque la capacità di essere attrattivi da un punto di vista anche degli eventuali commercianti interessati ad arrivare ad ALA, ecco che è proprio il momento giusto per lavorarci. Per cui io ringrazio la collega e l'attenzione dell'amministrazione anche da un punto di vista dello sgravio fiscale. Vedremo di accompagnare queste misure con altre tante misure studiate appositamente, insomma, con l'Unione Commercio, che chiaramente sarà un partner indispensabile in questa fase. Grazie.
Grazie, Assessore Prone. Bene, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione il punto. Favorevoli? Quanti? 10? Contrari? Nessuno? Astenuti? 4? Martinelli?
Zembri, Giorgi e Carmice.
Bene, il punto è approvato, non c'è immediata eseguibilità, quindi passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione DUP 2024-2026, del bilancio di previsione finanziaria 2024-2026, del piano di indicatori della nota integrativa 2024-2026. Relazione per me il sindaco, vice sindaco. Chiedo scusa, c'è l'immediata eseguibilità su questo punto ed è necessario votarla, anche qui c'è stata una piccola incongruenza nella comunicazione. Teniamo il voto di immediata eseguibilità, favorevoli? Unanimità, vi ringrazio. Presenti 13, favorevoli 13. Va bene. Perfetto, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, relazione per me, vice sindaco.
Ribongiorno carissimi colleghi. Allora, oggi è una giornata importante per il nostro comune e per la nostra comunità, in quanto presentiamo la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2024-26 e il bilancio di previsione finanziario 24-26, l'ultimo di questo mandato amministrativo, che discutiamo e approfondiamo oggi per poterne consentire l'approvazione entro la fine dell'anno, rendendo così il documento operativo già dal gennaio 2024 e permettere la continuità dell'azione amministrativa e quindi la messa a disposizione dei servizi per i nostri cittadini. Questo direi che è un momento veramente importante, quasi epocale. Un percorso avviato con la deliberazione 106 del 26 settembre 23, con cui la Giunta Comunale ha approvato lo schema del DUP 23-25 ed effettuato il deposito previsto dalla legge. Non essendo state presentate richieste di integrazione o di modifica al documento unico di programmazione 24-26, il Consiglio Comunale, con deliberazione 34 del 26 ottobre 23, ha quindi approvato il DUP 24-26. Ed ecco che oggi questo documento si pone l'obiettivo di aggiornare ed integrare il DUP già approvato. In virtù delle dimissioni del sindaco eletto, di data 16 settembre 2023, le prossime elezioni comunali sono previste per la primavera 2025. E quindi ne deriva che il documento programmatico, 24 scusa, quindi ne deriva che il documento programmatorio si intende come tecnico. Un documento di bilancio che verrà illustrato dall'assessore al bilancio Michela Speziosi con la consueta precisione e competenza. A me spetta l'introduzione di questo importante momento per la nostra comunità e cercherò di essere conciso e rapido per non togliere il tempo al dibattito che auspico possa essere ampio e costruttivo. Come noto, il DUP si compone di due sezioni che forniscono un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere, la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con le linee di indirizzo della programmazione provinciale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Vengono analizzate le condizioni esterne all'ente, quali il contesto economico nazionale ed internazionale di guerra in Ucraina, crisi energetica, siccità estiva, eccetera, nonché quello interno, ossia le condizioni socio-economiche che il territorio comunale, la situazione finanziaria, le risorse e gli investimenti in corso di realizzazione. Vengono altresì trattate le modalità di gestione dei servizi comunali e la situazione economico-patrimoniale degli organismi partecipati. Infine, sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato, per informare i cittadini del livello di realizzazione, dei programmi di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. La sezione operativa sostituisce lo strumento a supporto del processo di previsioni definite sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi fissati nella sezione strategica del DUP in orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsioni. Come può illustrare l'assessore Spezzosi, sono strumenti essenziali il piano delle opere pubbliche, il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. Permettetemi qualche riflessione al termine del nostro mandato politico-amministrativo, per il quale ringrazio tutti voi per l'impegno e per la dedizione, sì, dedizione, che hanno permesso un positivo e serio confronto tra le varie posizioni su moltissime tematiche, sempre con l'obiettivo di creare elementi positivi per la nostra città. Dopo il periodo emergenziale che abbiamo vissuto, molte cose sono cambiate, anche nel nostro comune, nella nostra città, con l'amministrazione comunale che è stata chiamata a un impegno straordinario per mitigare il clima di incertezza verso il futuro e per rafforzare il rapporto di fiducia tra l'amministrazione e i cittadini. L'amministrazione lo ha fatto fornendo servizi, semplificando per quanto possibile gli aspetti burocratici, ponendo attenzione al lavoro, agli aspetti sanitari, al rispetto dell'ambiente, alle nostre tradizioni e radici storiche, allo sviluppo sostenibile per far crescere il nostro comune, la nostra città e il suo territorio. Se l'amministrazione ha avuto un ruolo importante in questo momento di ripresa e di smarrimento di molte famiglie, grande merito va al personale, con in testa la nostra segretaria, dottoressa Brunelli, che qua viviamo, e anche la sua vice dottoressa Strata, ad esempio per aver messo in piedi l'efficace nuovo servizio sportello punto di risposta al cittadino parla, che oramai sono qualche anno che è in funzione, un servizio rivelatosi molto utile ed efficace negli ultimi anni. Non dimentichiamo tutte le innovazioni procedurali nei vari uffici tecnici, al personale, dalla Polizia Municipale e al Servizio Forestale, e questo ne ringrazio tutto il personale in nome della nostra dottoressa, lei è responsabile del tutto. Allargando il ragionamento, è un contesto globale, sempre più interconnesso e tecnologico. La città di Ala ha cercato di rafforzare la rete di interessi culturali ed economici con le altre comunità del Basso Trentino e dell'Alto Veronese anche, per valorizzarne il territorio e le sue potenzialità per favorirne la crescita e lo sviluppo. Siamo in una posizione strategica, non lo scopro di certo io. Siamo lungo l'asta dell'Adige, tra Trento e Verona, vicino all'autostrada, quindi ideale per sviluppare i punti di interesse di livello internazionale. Pensiamo al nostro centro storico, alle sue potenzialità, ai futuri musei del velluto e del pianoforte che potrebbero diventare davvero volano di sviluppo per il mondo imprenditoriale e non solo locale. Questa è anche la risposta del primo punto all'ordine del giorno. Io sono orgoglioso di vivere ad Ala. Qui sono cresciuto e qui vivo, una zona particolarmente vocata anche all'agricoltura, un ambito che ha raggiunto importanti traguardi, sempre esprimendo un sentito senso di appartenenza e radicamento al territorio e a questa comunità. Per il futuro sono convinto che vada ancora di più rafforzata la collaborazione con le istituzioni sovracomunali, al fine di rilanciare un nuovo protagonismo della Bassa Vallagarina, dove Ala potrà giocare un ruolo centrale nelle grandi scelte infrastrutturali dei prossimi anni. La nuova uscita dell'A22 creerà ampie prospettive per nuovi flussi. Sarebbe imperdonabile perdere questa occasione strategica nella direzione del rafforzamento dell'integrazione tra il settore agroalimentare e quello turistico, che sottolineo è fondamentale per valorizzare l'identità di un territorio, una sfida che necessita di impegno e di pensiero. Pensiamo alla vicina pista ciclabile Asse dell'Adige, con tutte le ciclo pedonali in cantiere del centro abitato di Ale, manufatti che avranno le capacità di intercettare i nuovi bisogni, alla possibile conseguente nascita di strutture, perché no, di accoglienza, B&B, agriture, eccetera. È necessario uno sforzo rigenerante che chiami a raccolta il tessuto sociale attraverso un gioco di squadra, una nuova spinta propulsiva che si auspica possa coinvolgere i nostri giovani. Ricordo che in 10 anni il numero di laureati che ogni anno lasciano il Trentino per andare all'estero è quadruplicato. Anche in Trentino sta facendo i conti con quelli che vengono definiti cervelli in fuga. A partire dal 2015 chi ha in tasca una laurea ha cominciato a guardare oltre confine. Anche Ala ha visto molti laureati andarsene dalle città. Analizzate, ascoltate in giro, parlate con la gente, tanti ragazzi di Ala. Dobbiamo chiederci i motivi di tutto ciò, perché se in un mercato del lavoro ormai globalizzato è normale che i giovani cerchino occasioni di realizzazione anche fuori dai confini provinciali, però è indubbio che esista un problema di attrattività del nostro mercato del lavoro e della nostra zona. Concludo evidenziando che presentiamo un bilancio che conferma la programmazione avviata e realizzata in parte negli anni precedenti, nonostante la complessa congiuntura economica, che riflette l'attenzione dell'amministrazione comunale verso i servizi alle persone e alle famiglie, relativi a istruzione, politiche sociali e cultura, turismo, giovani, sport, disabilità, welfare, scuola materna, eccetera. Sul fronte delle manutenzioni si consolida l'attenzione a strade, marciapiedi, aree verdi, aree giochi per i bambini e impianti sportivi. Questo documento programmatorio esprime quindi la visione di una città che cresce e si rinnova non solo sul fronte del bilancio e del piano investimenti, ma anche negli eventi internazionali che hanno riacceso sempre più l'attenzione su Ala, protagonisti per diverse iniziative, Ala Città di Velluto, festival, concerti, attrazioni varie, eccetera. Una città che ha ripristinato tutti i suoi rapporti istituzionali, dai comuni vicini alla provincia autonoma di Trento, che in questo mandato ha dimostrato di essere in salute, superando con non poche difficoltà il periodo delicato della pandemia. Quello che presentiamo è quindi un bilancio sano, con conti in ordine, equilibrato, che ci permette di guardare avanti con serenità e ottimismo. Un grazie a tutti i servizi e uffici della struttura comunale, compreso l'importante cantiere comunale, nello specifico l'ufficio ragioneria per la stesura di bilanci, con le relative documentazioni amministrative contabili, con la dottoressa Maria Grazia Baldessari e i suoi collaboratori. Un ringraziamento alla Giunta e a tutti voi, consiglieri, per la collaborazione, augurandovi un nuovo anno pieno di soddisfazione. Ecco, io direi che adesso lascio tutta la parte, diciamo, contabile alla Michela, però veramente, credetemi, dobbiamo crederci a questa data. Se vogliamo bene, in questo consiglio ho detto tante volte che mi piacerebbe che la parola maggioranza e minoranza non ci fosse per decidere il bene dei nostri cittadini. Grazie.
Grazie mille sindaco, vice sindaco anche di questo bello discorso. Lascio la parola a Sisso Speziosi.
Do lettura anch'io di una breve relazione. In data odierna si sottopone alla vostra approvazione il bilancio di previsione 2024-2025-2026 redatto nel rispetto dei principi generali e applicati al decreto legislativo 118 del 2011. Nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 181 del 4 agosto 2023, ha aggiornato e dettagliatamente definito il nuovo iter e i tempi di approvazione del nuovo documento programmatorio già a partire dal bilancio di previsione 2024-2026. La nuova normativa riconosce infatti ruoli e tempi molto precisi e definiti per la redazione del documento di programmazione, individuando come iter la data del 5 ottobre per quale termine per la presentazione al servizio finanziario delle previsioni da parte dei servizi comunali e il 20 ottobre termine ultimo di presentazione alla giunta comunale del progetto definitivo del bilancio in equilibrio. Sono state disciplinate e dettagliate le fasi procedimentali, la loro durata e l'introduzione di nuovi strumenti a disposizione del responsabile finanziario, come il bilancio tecnico, che costituisce il nuovo input istruttorio per arrivare all'obiettivo di approvazione del documento entro il 31 dicembre, quello che stiamo facendo in questo momento, quindi un iter molto più, con tempi molto più ristretti. Il bilancio di previsione finanziaria è risultato di un lavoro di previsione che costituisce una stima e soprattutto uno sforzo di programmazione al fine di rispettare gli impegni che ci si è prefissati nel corso dell'anno e del triennio, in coerenza con quanto contenuto nel documento unico di programmazione, il famoso DUP, documento di cui abbiamo veramente parlato tantissime volte in questi anni. Il bilancio di previsione finanziaria è appunto un documento triennale che svolge diverse finalità, politico-amministrativa, consentendo quindi una programmazione di noi amministratori, esercitando quindi l'indirizzo e il controllo dell'organo esecutivo. Di programmazione finanziaria, in quanto viene descritta come si riesce a realizzare finanziariamente gli indirizzi della decisione politica, sociale ed economica, in quanto la destinazione delle risorse attraverso la funzione autorizzatoria e verifica degli equilibri finanziari di copertura delle spese di funzionamento ed investimento programmate. Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2024 riporta che l'attuale quadro congiunturale, pur presentando qualche segnale di ripresa, sembra necessitare comunque del mantenimento di sostegno sul versante tributario, in particolare con riferimento all'applicazione delle numerose agevolazioni in materia di aliquote e di deduzioni IMIS, come abbiamo appena visto, sui fabbricati in molteplici settori economici. Si conferma quindi anche per l'anno 2024, per il periodo di imposta 2024, il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IMIS vigenti a cui corrispondono i trasferimenti compensativi al comune da parte della provincia, con oneri a carico di quest'ultima. In particolare le misure di politica tributaria prevedono la disapplicazione IMIS per l'abitazione principale e fattispecie assimilate, certo fabbricati di lusso come da normativa vigente, l'esenzione IMIS per le scuole come da normativa vigente, aliquote agevolate per i fabbricati strumentari, categoria D1 fino a 75.000 euro con di rendita, di 7, di 8 fino a 50.000 di rendita e aliquota 0 per le categorie di 10 fino a 25.000 di rendita, aliquota agevolata 0,79 per i fabbricati destinati a attività produttive, 0,1 per fabbricati di 10 e strumentali agricoli, ulteriori aliquote agevolate per le categorie catastale C1, C3, D2 e D10 portandolo da 0,86 a 0,85, deduzione della rendita catastale pari a 1.500 per fabbricati strumentali l'attività agricola con una rendita superiore a 25.000 euro, facoltà per i comuni di applicazione dell'aliquota agevolata per impianti di risalita e campeggi di 8, conferma delle aliquote al 0,985 per categoria residuali. Per quanto riguarda le altre assegnazioni riconosciute dalla provincia a valere sul fondo perequativo si confermano: trasferimento compensativo del minor gettito IMIS relativo all'applicazione delle categorie catastale di 1, di 7, di 8, di 10 e strumentale all'attività agricola in categorie diverse dalla di 10 con aliquote agevolate. Trasferimento compensativo per il minor gettito IMIS a seguito dell'assegnazione dell'abitazione principale assimilata e relative pertinenza. Trasferimento IMIS per il mancato gettito relativo agli immobili di proprietà di enti strumentali della provincia, trasferimento e sostituzione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, quota del servizio biblioteca, trasferimento relativo al minor gettito dell'imposta
sulla pubblicità, assegnazione di un trasferimento compensativo per il minor gettito INIS per modifica delle rendite dei fabbricati inclusi nella categoria B imbullonati, trasferimenti relativi all'adeguamento dell'indennità di carica e gettoni di presenza degli amministratori e sono confermati nel protocollo i fondi specifici per servizi comunali come il servizio socio-sociale educativo per la prima infanzia, il fondo per il servizio di custodia forestale e il fondo per il servizio di custodia di polizia locale. Come è successo per il 2022-2023, anche per il 2024, i comuni dovranno affrontare le conseguenze economiche e sociali derivate dalla situazione economica generale, i cui effetti in termini finanziari sul bilancio di previsione sono difficilmente prevedibili. I comuni sono tenuti comunque al rispetto dell'equilibrio di bilancio sancito dalle norme di contabilità pubblica, che deve essere assicurato congiuntamente agli obiettivi dell'amministrazione pubblica a garantire la continuità dell'erogazione dei servizi sul cittadino. Per queste ragioni, anche per il 2024, la provincia, la PAT, ha mantenuto per i comuni l'assegnazione di un fondo integrativo a sostegno delle spese correnti, della parte corrente del nostro bilancio, nell'ambito del fondo perequativo, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro, ovviamente su tutta la provincia. Una nota circa comunque la metà di quello che era stato assegnato per il 2023. Per il 2024 si rende disponibile anche la quota ex FIM del fondo di investimenti programmati dai comuni nell'ammontare di 13,8 milioni di euro, relativa solo ai recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui di cui alla delibera appunto ancora del 2016. Entriamo nello specifico del nostro bilancio. Abbiamo entrate tributarie per il 2024 per 3.818.554 e come già detto si confermano le aliquote di imposta 2023 e pertanto il gettito 2024, 2025 e 2026 è aderente alle previsioni dell'anno appena trascorso per un importo di 2.725.000 per INIS, compreso il lavoro di recupero dell'attività di accertamento, 1.091.054 per la tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dal 2021 è entrata in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, disposizione pubblicitaria e canone di mercato, che è in corso la gara di appalto. Per quanto riguarda le entrate da trasferimenti correnti, ammontano a 3.291.501,55, si riferiscono alla norma del titolo secondo e comprendono i contributi correnti da parte dello Stato, della provincia, di altri enti del settore pubblico destinati al finanziamento dei servizi fondamentali dell'ente. Come detto poco fa, in queste voci sono limitate le risorse ex FIM in quanto si limitano alla quota di recupero connesso all'operazione di estinzione anticipata dei mutui. Nei trasferimenti correnti sono inclusi fondo perequativo, fondo specifico servizi comunali, quali servizio asilo nido e contributo provinciale per il servizio di custodia forestale di Ala e Avia. Altri trasferimenti nel campo sociale, in particolare i progetti occupazionali e il piano giovani di zona. Poi sono inclusi trasferimenti da parte del Comune di Ave per la gestione associata del Corpo di Polizia Municipale, del servizio custodia forestale e dell'asilo nido. Poi una piccola parte riguarda la compartecipazione ai costi degli ospiti di casa di riposo e rimborso relativo all'energia elettrica dell'impianto fotovoltaico del centro natatorio. Le entrate extratributarie ammontano a 3.104.832,32. Gli importi per gestione dei beni e comprendono tariffe e gettito del servizio idrico fognario, servizio di depurazione, corrispettivo per servizi di distribuzione di energia elettrica, si confermano poi le previsioni per diritti di segreteria, entrate per asilo nido, locazione di immobili, proventi gestioni di boschi e terreni, corrispettivi da vendita di prodotti da taglio del bosco e canone di affitto delle malghe, servizio cimiteriale per rilascio e rinnovo concessioni cimiteriali, per tombe di famiglia e servizi cimiteriali a pagamento. Poi ci sono i proventi derivati dall'attività di controllo di repressione e regolarità degli illeciti, dividendi percepiti per la partecipazione in società che non sono più più che dimezzati rispetto agli anni precedenti. Poi ci sono altre voci che riguardano la compartecipazione di privati per lo svolgimento di attività culturali e turistiche, la contabilizzazione dell'IVA a credito in regime di split payment e la vendita di mobili. Tra le partecipazioni appena citate si confermano le partecipazioni nelle società con il Consorzio dei Comuni, Dolomiti Energia, Premier Energia, Trentino Digitale, Trentino Riscossione, Azienda per il Turismo di Rovereto, Valladarina e Monte Baldo. Si prende atto di tutti i bilanci depositati che sono stati approvati e nessuna di queste società è in perdita. Per quanto riguarda le spese correnti del nostro bilancio, ammontano 10.176.730,55, che comprendono tutti i redditi di lavoro dipendente, acquisto di beni e servizi, imposte e tasse a carico dell'ente, mentre per le spese in conto capitale, quindi gli investimenti, ammontano 9.748.076,13, che riguardano ovviamente l'anno 2024. Il nostro bilancio per il 2024 chiude con un totale generale sia in parte di entrata che di spesa di 25.971.163,99. Anche per il triennio 2024-2026 non è prevista l'assunzione di nuovi mutui. E come avete potuto notare nel gruppo, viene riportato l'elenco di tutte quelle opere che vengono eseguite in delega e sono quelle che di cui abbiamo parlato in consiglio qualche seduta fa, dove venivano elencate la delega. Le opere eseguite in delega sono appunto le deleghe sull'anno 2024, le deleghe PAT per la rotatoria, realizzazione del nuovo marciapiede lungo la statale SS12 in località General Cantore, la progettazione del nuovo marciapiede lungo la strada provinciale 117 a Piccante, il nuovo marciapiede, la progettazione della sistemazione dell'intersezione di Serravalle e poi la realizzazione che è stata imputata sull'anno 2025 di queste opere. Per quanto riguarda il PNRR, avete visto e sarà riportato in tabella un riepilogo sempre sul DUP, e non voglio essere ripetitiva, ma tanto è stato fatto nel nostro comune nel settore della digitalizzazione e la dimostrazione sono gli importanti riconoscimenti che sono stati ricevuti, ma anche il lavoro che si sta facendo sul piano della formazione all'interno della nostra struttura comunale. Merito del lavoro vero, di lavoro sudato portato avanti dalla nostra segretaria comunale assieme a tutti i dipendenti che credono e hanno creduto nella promozione e utilizzo di strumenti digitali per arrivare ad un processo di semplificazione e standardizzazione dei processi al fine di ottimizzare l'accesso dei servizi a favore dei nostri cittadini, che deve essere uno dei nostri obiettivi principali e cardine. E tutti quei fondi PNRR che sono destinati appunto a tutti questi processi andranno ad aiutare, a supportare nel proseguimento degli obiettivi della semplificazione e della famosa Lean Organization, contenimento della spesa corrente che avviene solo se attraverso uno studio e una individuazione di azioni svolte proprio per arrivare al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ovviamente tutti i documenti depositati che avete avuto modo di visionare sono stati sottoposti al controllo del nostro organo di revisione, che ha verificato che l'ente abbia previsto nel DUP un'apposita sezione dedicata al PNRR e che tutti i documenti di programmazione siano coerenti con l'evoluzione dei progetti. Ha verificato che siano stati previsti appositi capitoli al PEG al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e al rispetto di tutte le regole contabili previste per i fondi PNRR. Il revisore ha verificato che le previsioni di parte corrente rilevano congruità tra le previsioni di spesa e attendibilità per le entrate, conferma la previsione dei mezzi di copertura finanziaria delle spese di investimento. Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrua in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al fondo credito dubbia esigibilità. Ha verificato che il bilancio sia conforme, sia redatto secondo le norme di legge, dello statuto dell'ente e del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e di tutte le norme del decreto legislativo 118 del 2011, rilevando coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, esprimendo quindi un parere favorevole. E spero che voi consiglieri abbiate avuto modo di leggere con attenzione tutti i documenti depositati per vostro studio e approfondimento. Abbiamo cercato sicuramente come struttura di ottimizzare al meglio le risorse a disposizione, a contenere le spese correnti e il conto capitale, viste le somme a disposizione. Abbiamo trovato in tutti i responsabili dei servizi ampia collaborazione e disponibilità in un momento, diciamo, poco sforzoso. In questa occasione non può essere che lodato il lavoro svolto. Ci tengo che questo ringraziamento venga recepito da tutto il personale e in particolare al segretario comunale, alla dottoressa Baldassari e all'ufficio ragioneria, che in sinergia con tutti gli uffici hanno dovuto far fronte, diciamo, a una nuova tabella di marcia che non è stato così semplice ed immediato, ma sono stati veramente tutti molto disponibili. Come amministrazione prossima alle elezioni ci troviamo quindi con un piano degli investimenti che non riporta opere nuove, come avete potuto vedere. La grossa fetta del nostro bilancio riguardano ovviamente le scuole e il centro polifunzionale. Opere nuove che invece saranno oggetto eventualmente dell'attività di programmazione della prossima amministrazione. Sentiamo forte la responsabilità di dover mantenere il bilancio comunale sano e pronto a rispondere alle esigenze della collettività, auspicando che avvenga anche nei prossimi anni. Ogni scelta fatta oggi e si farà in futuro sarà sempre nell'interesse generale di tutta la cittadinanza. Quindi si garantisce in questo momento un ottimo livello di servizi ai cittadini, il rigoroso rispetto dei conti nell'interesse dei cittadini di oggi, ma anche e soprattutto, lo spero, delle generazioni future. Buon lavoro a tutti e grazie per l'ascolto.
Grazie mille a Sesso Speziosi per l'accurato e preciso intervento. Bene. Apriamo la discussione sul punto non più lo schermino dei numeri. Qualcuno di voi si è prenotato? Questo è il Parmesan 3.
Buongiorno. Non so come volete procedere, nel senso facciamo tutte le domande, facciamo le domande divise per argomento del DUP, diteci voi. D'accordo. Allora, riferendosi alla prima parte del DUP, quindi la programmazione politica, ok? Allora, nella prima parte riguardante il territorio si fa riferimento al Parco Bastie e al rifacimento di Parco Bastie. È da anni che se ne parla. Allora, mi piacerebbe capire cosa davvero si ritiene di voler fare nei prossimi 3 anni. Poi io capisco che questo DUP è sui 3 anni, ma l'amministrazione poi va a rielezione questa primavera, però è comunque un documento sui 3 anni, per cui è stata inserita questa cosa delle Bastie. Volevo un attimo capire qual è il progetto, anche perché se non ricordo male c'era stato uno studio anni fa fatto con l'università, ora non ricordo quanti anni sono passati, ma mi pare fosse addirittura pre-Covid, e non è stato chiaramente fatto nulla da quel punto di vista lì, per cui appunto già se ne parlava allora. Un'altra cosa sempre riguardante lo stesso punto è che all'interno del DUP è inserita appunto è stato scritto la programmazione della riqualificazione del Bastia e anche di Parco Pizzini. Quindi in 3 anni si vuole solo programmare, oppure si vuole anche provare a effettivamente applicare la programmazione, quindi effettivamente riqualificare Parco Bastia e Parco Pizzini. C'è un punto qua dove, sempre nella prima sezione, dove si riferisce, cioè la scritta, verificare la possibilità di interramento e la sensibilizzazione dei 20 preposti, quindi Pater FI A22, per favorire la posa di barriere antirumore. Non ho capito la grammatica di questa frase, interriamo RFI, interriamo le barriere antirumore, interriamo l'opera, è a pagina 8. Il quinto punto, verificare la possibilità di interramento e la sensibilizzazione degli enti preposti per favorire la posa di barriere antirumore. Barriere antirumore sono una cosa, interramento un'altra, tra l'altro interramento di cosa? Vogliamo anche noi interrare la ferrovia come a Trento? Se andiamo a spendere qualche milionata di euro per fare una cosa che è già un miracolo se fanno a Trento? E sempre riguardante quanto scritto, stessa pagina, penultimo punto, seppur a fronte di importanti sacrifici economici saranno sempre riproposte le risorse dedicate all'abbellimento delle facciate degli edifici. Qua volevo un attimo capire, siccome l'incipit seppur a fronte di importanti sacrifici economici è un po' forte, volevo un attimo capire quanto va a incidere sul bilancio, quanto ad esempio ha inciso sul 2023 sul bilancio questa voce, e quante persone hanno aderito, perché da quello che sapevo l'ultima volta ci avevate detto che non è che ci fosse grande partecipazione, e qui addirittura ci troviamo importanti sacrifici economici. Sul punto 2, riguardante i trasporti, c'è questa parte che è uscita anche sui giornali riguardante l'ascensore inclinato, questa visione futuristica di questo ascensore che dovrebbe portare e collegare Parco Perlé alla parte di San Martino. Qui la trovo una cosa assurda, e vorrei un attimo capire come pensavate di uno di realizzarlo, ma anche due soprattutto di gestirlo, visto al di là del costo, che immagino che non sia propriamente banale, e anche poi appunto la manutenzione, la gestione. Abbiamo visto a Riva del Garda ce n'è uno, ho sentito dei commenti abbastanza contrastanti riguardo quell'opera, e questo tra l'altro, cioè, là c'è un determinato afflusso turistico che potrebbe anche giustificarne la realizzazione, qua ad Ala sarebbe invece più a utilizzo della cittadinanza, per cui giusto per capire si ha intenzione di prevedere un costo a tratta, un abbonamento, pensiamo che di darlo gratuitamente agli abitanti di San Martino, la manutenzione a questo punto a chi è carico, quindi sicuramente una novità all'interno del DUP che vorrei un attimo capire cosa avevate in mente. Riguardante il punto 3, si cita chiaramente, quindi il capitolo 3, quindi i rifiuti, si cita ovviamente il porta a porta, che dovrebbe partire a breve, ora dicevamo nel 2024, almeno queste erano le ultime informazioni che avevamo, c'era ancora il dubbio se si sarebbe fatto con i sacchetti oppure con i bidoncini. Volevo un attimo capire se c'erano state delle evolutive da questo punto di vista ed eventualmente che cosa era stato deciso. In più, insomma, abbiamo sempre detto che il problema delle isole ecologiche sono gli abbandoni e abbiamo appunto già detto in passato che noi abbiamo il timore che andando ad eliminare le isole ecologiche non si fa altro che spostare gli abbandoni da delle zone che comunque sono presidiabili a delle zone che invece possono essere un po' la qualunque, come lungo i torrenti o in alcune zone di sosta, diciamo, coperte lungo le viabilità dove tendenzialmente non c'è nessuno, diciamo, a guardare. E l'assessor Gatti l'ultima volta aveva portato avanti comunque la difficoltà che si ha nel monitorare queste isole ecologiche anche tramite la videosorveglianza. E in questo punto, a pagina 12, c'è il punto come obiettivo quello di incrementare i controlli contro l'abbandono dei rifiuti tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza anche mobili. Ma la domanda è: come pensate di riuscire ad essere efficaci a seguito dell'eliminazione delle isole ecologiche, quando già ora che le isole ecologiche ci sono abbiamo grosse difficoltà nel monitorare questo abbandono? Riguardante invece il punto 4, lo sviluppo edilizio, pagina 12, il primo obiettivo per il 2024-26 è la variante dei centri storici che allo stato attuale è stata approvata ed è in vigore. Questo è quello che io ho letto, non ho aggiunto nessun commento mio. Ora, un obiettivo per il 2024-2026, una cosa che è già stata conclusa, io voglio provare ad andare dal mio datore di lavoro a chiedere se posso inserire come obiettivo per l'anno prossimo una cosa che ho fatto magari quest'anno, l'anno scorso, a vedere cosa mi dice. È una cosa che avevamo già sottolineato in passato, un dubbio che dovrebbe essere una programmazione, non può contenere, può contenere delle note relative al passato per magari giustificare obiettivi o attività per il futuro, ma inserire un obiettivo che è già stato completato è una cosa un po' forzata. Riguardante il punto 6, Smart City, benissimo. Anche qua, ad esempio, il cappello introduttivo che fa riferimento al passato si può fare. C'è questa parte riguardante i premi ottenuti nel 2022 che forse potremmo anche qua un po' abbandonare, nel senso, visto che comunque sono passati 2 anni, stiamo progettando il 2024, andare a incensarsi nuovamente per l'attività fatta 2 o 3 anni fa forse è eccessivo. Tra l'altro mi pare si faccia riferimento al nuovo sito web, che da quel che mi risulta non è più tanto nuovo, nel senso che ormai è qualche bell'anno che è in funzione, a meno che non sia stato cambiato di recente, io mi sia perso qualcosa. Il nuovo sito web è un po' lasciato. Sulla parte del turismo faceva prima riferimento all'assessore Prone, c'è una grande novità che verrà portata ad ara nei prossimi anni, che è il polo museale, e come ha detto lei stessa, insomma, porterà nuovi afflussi di persone ad ala che chiaramente vanno sostenuti con delle attività appunto commerciali. In parte forse ha già risposto prima l'assessore Prone, però è una scommessa importante, ma infatti lo scrivete voi stessi a pagina 20, la vera scommessa sarà quella di creare un sistema interconnesso di attività e iniziative che vedano la compartecipazione di tutti i settori economici che vanno dalla cultura al mondo associazionistico, al turismo, alla gastronomia. Questa effettivamente è la scommessa che dovremmo fare tutti riguardante il centro storico, nel senso che se effettivamente vogliamo combattere l'abbandono, questa è una è la via principe, diciamo. Però poi sugli obiettivi, appunto, mi piacerebbe capire, ce ne sono tanti, mi piacerebbe capire effettivamente cosa c'è di concreto per facilitare e aiutare questi, lo sviluppo imprenditoriale nel nostro centro storico. Fermenti so che è uno di questi, appunto, è stato citato, appunto non so se è sufficiente, è quello che vorrei capire, e poi appunto se sono stati fatti o sono previsti appunto degli incontri, se esiste un'associazione di categoria locale composta da commercianti locali da poter ascoltare. Ad esempio, uno dei problemi che c'è sempre stato portato a noi dalla minoranza negli anni passati è quello dei parcheggi del centro storico. Ed effettivamente lo vediamo anche per Alessio di Velluto o i mercatini di Natale, è complesso, no? Portare, cioè, chiaramente i parcheggi ci sono fino a un certo punto, poi magari la gente fa un po' più difficoltà negli ultimi anni a muoversi e quindi desidera sempre cercare un parcheggio più vicino, diciamo, al luogo in cui vai, che è poi anche il motivo per cui esiste, cioè hanno così tanto piede i supermercati, cioè i centri commerciali. Però dall'altra parte la realizzazione di un centro commerciale a cielo aperto, come può essere un centro storico, non è da escludere. Quindi appunto volevo un attimo capire questa cosa. Riguardante lo sport, si paventa la possibilità di realizzare una parete di roccia, una zona di parkour, il padel. Vorrei un attimo capire in che zone. Ad esempio sappiamo che sono state acquistate le attrezzature di calisthenics per il parco Bastille, che dovrebbero andare a essere montate dove ora c'è il campo da beach volley, il campo da beach volley che quindi verrà eliminato. I tempi passano, cambiano, anche gli interessi, diciamo, dei giovani, delle persone possono cambiare. Una volta il padel non esisteva, esistevano le bocce. Tra l'altro il campo da beach volley era, se non era in origine, un campo di bocce. E volevo un attimo capire, appunto, ci sono tanti punti, appunto la parete di roccia in collaborazione con la SAT, eccetera, eccetera. Volevo un attimo capire qualcosa di più su questo, se sono semplicemente una visione politica da inserire nel prossimo programma elettorale questa primavera, o se effettivamente ci sono delle cose in più. Riguardante i servizi, parlate di consiglio lavoro famiglia. Vorrei un attimo capire anche qua che cosa si pensa di poter realizzare, nel senso che ora anche post-Covid la situazione lavorativa di tanti è cambiata, non di tutti ovviamente, ma in tanti ora hanno la possibilità di lavorare da casa o a tempo pieno o a tempo comunque parziale. Nel mio ambito, ad esempio, ci sono tanti giovani che hanno la possibilità di lavorare per aziende estere pur restando in Italia, e questo ha portato anche e probabilmente porterà maggiormente in futuro un rientro di persone in quelle aree non necessariamente di grande città. Fino a qualche anno fa, comunque, un giovane che voleva lavorare in determinati ambiti doveva spostarsi a Milano, a Torino, nelle grandi città, e ora è anche possibile lavorare magari per una società tedesca lavorando da Ronchi. La cosa, cioè, è sufficiente avere una connessione internet insomma, robusta, però questa è una possibilità effettiva, e questo potrà essere un incentivo per i piccoli borghi come noi, che appunto in passato hanno visto una fuga dei nostri giovani, ma che potrebbero in passato, cioè in futuro, rivedere un ritorno. E questo, anche questo concilio della loro famiglia è un punto interessante. Vorrei un attimo capire se ad esempio c'erano in mente, perché è un obiettivo un po' vago, no? Vorrei un attimo capire se c'erano delle idee un po' più chiare, oppure se effettivamente è un punto vago su cui che si vuole sviluppare nei prossimi 3 anni. Ad esempio, una delle cose che volevo chiedere era se sono previsti o se si ha in mente di studiare degli ambienti di, dove poter fare telelavoro, non prettamente in ambito domestico, quindi lasciare la propria casa dove magari si ha o disturbi o comunque magari si ha in troppi, per magari se hanno i figli o ci sono altri impegni, e invece spostarsi a lavorare in una zona di co-working apprezzata, come già c'è nelle città un po' più grandi rispetto a Bale, come Rovere e Trento. Invece, scendendo più in giù, allora una domanda che volevo fare era relativa a quella tabella, ora devo ritrovarla, ecco qua, pagina 66, che sono il quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del sindaco. Ditemi se la interpreto correttamente, che per quanto riguarda la realizzazione di tutti questi punti che sono inclusi nel programma, sarebbero necessari 50.784.000 euro, e quando sono messi a bilancio circa 15.400.000. E appunto tanti dei punti che vediamo qua sono delle cose importanti, sappiamo che se sono qua sono ritenute importanti anche da questa amministrazione, ed è ovvio che insomma alcune cose non sono realizzabili banalmente quest'anno, come ad esempio il nuovo edificio scuole medie, che può partire solamente una volta che sono conclusi i lavori sulle scuole elementari. Però appunto volevo avere una conferma di questa lettura dei 50 milioni come obiettivo di realizzazione dell'intero programma, e i 15 milioni invece quelli che sono stanziati effettivamente, e se sono stanziati sul triennio o su un arco temporale minore. Tra l'altro, sempre qua, volevo un attimo capire, questa non so se è una lacuna tecnica mia, nella categoria 22 si parla di campo sociale, volevo capire che cos'è il campo sociale. Cioè, categoria 22, campo sociale, manutenzione straordinaria campo sociale, 52.000 euro. Volevo un attimo capire di cosa si tratta. Più avanti si fa riferimento alle alienazioni, ora torno un attimo, devo ritrovare la pagina. Ok, circa pagina 97. Allora, c'è un piano di dismissioni e alienazioni, che sono solamente 3 sul 2024, sono delle alienazioni di aree per 3.000 euro. Delle alienazioni di aree in permuta al Chiesurone e la strada per San Valentino di 130.000, e alienazioni di beni immobili per 3.000, se si poteva andare e se si poteva dare qualche informazione in più. Ma sotto, sulle operazioni patrimoniali previste, ci sono delle acquisizioni anche importanti, e dove però non ci sono riferimenti né economici né temporali. E volevamo un attimo capire se si poteva avere qualche informazione in più, cioè acquisizione del patrimonio comunale dei tratti di abilità, l'acquisizione della copertura dell'edificio che ospita Salazendri, se ci sono degli obiettivi temporali di acquisizione e poi realizzazione di, credo, manutenzione, immagino comunque lavori in queste aree, e appunto il valore economico. E, un'altra domanda è... Sì? Vi ho chiesto apposta all'inizio se volevate tutto... Ok, va bene.
Grazie mille, consigliere Parmesan. C'è qualcun altro che ha interventi, domande per questo primo giro di tavolo? No, non vedo interventi, allora possiamo procedere con le prime risposte per il consigliere Parmesan. Prego, se sospetti.
Allora, la mia prima considerazione è questa, no? Essendo una, come ho già detto nella mia relazione, essendo un'amministrazione vicina alla scadenza, ovviamente non abbiamo potuto prevedere opere nuove, perché è la legge che ce lo dice, no? E sarebbe anche stato poco conveniente, insomma, no? E quindi ci siamo ritrovati io con i responsabili degli uffici intorno ad un tavolo e ci siamo fatti lo scorso di ogni singola voce e abbiamo ritenuto comunque importante prendere in mano ogni singola voce e dare una continuità a quello che è stato e a quello che è il nostro percorso amministrativo e quello che è il nostro programma elettorale. Per fare l'esempio del Parco Bastia, noi abbiamo semplicemente scritto che è una programmare la riqualificazione, quindi ci è stato fatto un elenco di opere, di interventi che in questi anni abbiamo messo nel nostro programma, nel programma amministrativo, ci è stato chiesto dalla cittadinanza e quindi è importante, visto che il DUP contiene tutto quello che è sia nostra volontà e sia quanto richiesto dal cittadino, quindi è importante dare un elenco e lasciare comunque un'eredità in qualche senso di quelle che veramente sono le opere che andrebbero fatte sul nostro territorio, perché se le abbiamo scritte vuol dire che le riteniamo tutte importanti, però purtroppo non abbiamo tutte le risorse per poterle mettere in campo e poterle realizzare. Se non abbiamo le risorse economiche e neanche ovviamente le risorse umane per poter portare a termine tutte queste opere. Un esempio è il Parco Bastia, ma tutte le opere elencate, tutti gli eventuali lavori elencati, se andiamo ad analizzare nello specifico, abbiamo utilizzato dei verbi che fanno significare la programmazione, la riqualificazione, l'ultima azione dei lavori, una prosecuzione magari nella dare una continuità ad alcuni progetti avviati, quindi si cerca di lasciare all'interno del DUP traccia di quelli che sono sicuramente opere importanti che andranno, secondo il nostro punto di vista, secondo noi amministratori, andranno comunque prese in considerazione nel futuro. Oggi, ad oggi, nella nostra posizione, non abbiamo potuto prevedere 800.000 euro per la realizzazione del Parco Bastia, ma abbiamo potuto mantenere invece saldo l'impegno su tutte quelle opere che erano già avviate, che erano già in corso di esecuzione. Quindi deve essere già tenuto ben in considerazione, ben fermo questa ottica, che tutto quello che viene elencato non è assolutamente una mancanza di voglia di non farlo, un'elencazione tanto per dire o un pressapochismo, assolutamente no, ma è un elenco di quello che si vorrebbe veramente realizzare. E ovvio che noi qui comunque, anche se non ci saremo magari nel 2025-2026, ma comunque dobbiamo presentare al Consiglio un documento che ha una validità triennale, quindi per forza di cose. Quindi nella nostra triennalità, se noi continuiamo nel mandato, con un nuovo mandato, nel nostro programma, nelle nostre ipotesi, ci sono sicuramente un sacco di opere elencate qui. Ed è comunque un lasciare traccia di quello che comunque ci è stato anche chiesto dalla cittadinanza. tanti esempi possiamo fare. E quindi questo documento deve essere assolutamente visto con questa ottica. Nello stesso punto dove viene detto che anche qui c'è la verifica della possibilità di interramento, qui è un rifugio, semplicemente volevamo lasciare traccia anche di questo, di continuare quello che è stato fatto, il percorso di sensibilizzazione degli enti preposti per favorire la posa di barriere antirumore dell'autostrada lungo la ferrovia del Brennero. Cioè è un lasciare traccia anche qui che si deve sicuramente sensibilizzare gli enti preposti all'ascolto, diciamo, e all'attuazione, a favorire, nel caso venisse appunto chiesto, la posa di barriere antirumore. Vado avanti secondo i punti, e per quanto riguarda la questione delle facciate, noi abbiamo scritto, seppur a fronte di importanti sacrifici economici, sta a significare che ovviamente queste risorse che mettiamo a bilancio sono tutte messe a bilancio grazie a degli impegni, in quanto che vengono utilizzati dei fondi propri, delle dotazioni proprie del comune. Questo è importante per noi, e nel momento in cui ci sono state a livello statale delle agevolazioni come le detrazioni fiscali sulle facciate, diciamo che questi interventi sono incrementati e tutti coloro che si trovavano, che hanno i propri edifici all'interno del centro storico, hanno usufruito di questo importante contributo, ed è stato negli ultimi anni utilizzato molto di più rispetto al passato. Quindi anche per quest'anno abbiamo messo a bilancio 30.000 euro che è coperto con mezzi propri di bilancio. Quindi qui questa frase è semplicemente sottolineata perché sono mezzi propri di bilancio, quindi aiuti che si danno anche qui alle famiglie, perché insomma sono sugli edifici privati. E quindi questo è l'intento, di dare continuità a questo tipo di intervento, anche alla luce del fatto che le detrazioni statali sono poi anche diminuite. Per quanto riguarda mobilità urbana e trasporti, mi fa piacere che gli articoli di giornale abbiano sempre un risalto superiore rispetto al nostro DUP. L'ascensore inclinato c'è da sempre nel nostro programma, c'è da anni all'interno del nostro gruppo, io nel nostro DUP. Mi fa piacere che magari bisogna fare qualche articolo in più, ma magari forse è meglio che siano sempre intelligenti, ma al di là di questo è sempre stato previsto, è stato sempre messo, perché come sappiamo tutto quello che viene messo all'interno del DUP sono opere che si vorrebbero venissero realizzate, no? È come abbiamo sempre detto, una lista dei desideri, diciamo, no? E quindi è lì, ovvio che deve essere fatto uno studio magari più approfondito della questione, però insomma è stato indicato ed è lì da tanto tempo. Per quanto riguarda anche la questione della variante, di questo importante obiettivo che è stato raggiunto, è stata una decisione presa con gli uffici, quella comunque di lasciare traccia di quello che è stato fatto in questi anni. Sono degli importanti obiettivi, penso che non faccia difetto a nessuno se viene messo in luce tutti gli obiettivi che sono stati raggiunti in questi anni, anche perché insomma trovandoci a fine mandato andiamo poi a raccogliere insomma il percorso che è stato fatto, come il fatto di aver lasciato tutto il percorso che è stato fatto da pagina 15, tutto quel percorso fatto in termini di innovazioni e di smart city, di tecnologia, il lasciare il cappello dove viene elencato tutto il percorso fatto è comunque andare a giustificare poi gli obiettivi che vengono riportati di seguito. Quindi è come dire devo raccontare una storia partendo dal percorso che è stato fatto per poi dire sono arrivata a questo obiettivo, anche perché è un percorso veramente lungo, è un percorso che non è stato assolutamente facile, ma che è stato realizzabile semplicemente perché, semplicemente la parola sbagliata, ma perché il personale del nostro comune ha creduto in questa cosa e quindi, quindi l'ha portata a termine con le proprie capacità e con la propria disponibilità. Non di certo noi abbiamo dato come amministratori un indirizzo e loro ovviamente hanno messo in atto con gli strumenti che avevano a disposizione e con gli strumenti che sono stati trovati per poter realizzare determinati obiettivi, hanno messo in atto quello che era l'indirizzo. Quindi è sempre importante riprendere, perché se legge il nostro documento qualcuno dall'esterno magari non può capire da dove è nato il percorso e da come mai siamo arrivati a degli obiettivi di livello superiore, e quindi è sempre importante avere un richiamo al passato. Stessa cosa per quanto riguarda la parte del turismo del polo museale. Anche lì leggere un documento ritrovandosi il fatto che arriva il polo museale ad Ala, nel nostro centro storico, poteva essere lo trovo molto più completo avere un documento dove riporta una piccola cronostoria di quello che è avvenuto per poi dire è stato fatto questo intervento piuttosto di un altro. Ovvio che su questo obiettivo condivido pienamente il fatto che ci sia molto da lavorare e ci stanno facendo tanti ci sta